La ringrazio. Penso che molti dei temi affrontati potranno essere ripresi nel dibattito, si ricollegano ad alcuni incontri che ci sono stati al Circolo Dossetti anche recentemente proprio sul tema del lavoro. Ricordo anche un bel incontro l'anno scorso con Stefano Serafini che si interessava appunto dell'impatto sulla vita delle persone, delle condizioni urbanistiche in cui vivono. Però vorrei tornare, se possibile, ecco, per quest'ultima parte dell'incontro e aprire poi attraverso la parola di Luca al dibattito sul tema da cui in qualche modo si è partiti, vale a dire la natura dell'economia civile e la sua capacità di farsi strada oggi in quella massima concretezza di cui lei ci ha dato ecco, moltissime autorevoli esemplificazioni oggi. E leggendo qualcosa di questo ambito, senz'altro ritorna molto la Fratelli Tutti di Papa Francesco, tante parole, tante idee spese nello spirito, ecco, per esempio, di regole economiche che non risultino solo efficaci per la crescita, ma coinvolgano uno sviluppo umano integrale. Allo stesso tempo, ascoltando, ecco, queste sue parole, mi ricollego in parte a un altro scritto di Papa Francesco che è la Gaudete et Exultate, e questo non solo perché, seppur parlando della santità, parla di una santità insieme, quindi in fondo sottolinea la straordinaria rilevanza, l'intrinseca necessità di legami di qualità, ma per quel passaggio in cui viene stigmatizzato, ecco, l'errore, il rischio perlomeno dell'ognosticismo e del pelagianesimo, l'ognosticismo secondo il quale ecco, in qualche modo sapere di più autorizzerebbe ad agire al meglio, ma sappiamo che non è vero, non è purtroppo così. D'altra parte il pelagianesimo di chi ritenga che una mera volontà forte basti per conseguire risultati, eppure questa è una volontà ferita che si trova ad agire con volontà altre, con intenzioni che noi non sempre possiamo controllare. Allora, come oggi, lei già prima ha anticipato almeno una parziale risposta, l'economia civile può convincere. Credo che questi rischi le siano estranei perché è ben fondata, diciamo, anche nelle sue radici su un volontarismo moderato che appunto intenziona l'oggetto tipico della volontà, che è il bene, anche nella forma del bene comune, però mi sembra che sia pur sempre praticata da persone che oggi, ecco, lei anche rappresenta di fine preparazione culturale e anche di allenata, diciamo, disponibilità di cuore a rilevare questi aspetti. Come davvero può agire in un contesto come quello attuale, in cui senz'altro i cambiamenti, di questi ultimi mesi ci stanno obbligando a dare nome a una serie di cose, a cambiare strategie, ma forse, ecco, ancora un po' di individualismo, di società liquida, di fragilità, è presente. In altri termini, tornando proprio all'economia civile, come fare di questa casa davvero una casa comune e recuperare anche l'aggettivo civile nel suo senso più alto. Oggi si parla molto di valori, di conflitto di valori, di moltiplicazione di sistemi valoriali anche contrapposti appunto e confliggenti, ma forse non si deve tornare dai valori, per così dire, alle virtù, o meglio, dai valori come predicati ideali, predicati astratti a uomini di valore, a persone di valore che, ecco, incarnino questi valori in altrettante virtù, nelle corrispondenti virtù e così facendo li rendano tangibili. Lei prima ha indicato alcune riflessioni che già andavano in questa direzione. Come oggi l'economia civile risponde a questo e leggendo io nella Carta di Firenze, che è un cantiere aperto, che tante sfide sono sempre all'ordine del giorno, mi permetto, ecco, di chiederle quali sono le sfide che guardando al futuro, diciamo a un medio termine, lei vede come sempre più rilevanti entro il contesto di quello che ci ha già raccontato. Grazie.
Bene, no? Molto importante. Direi che la sfida culturale e politica, che è esattamente quella di coinvolgere i cittadini su questa visione, che è una visione, perché è una visione difficile? Proprio perché è una visione orientata alla virtù. Quando parliamo di cittadinanza attiva, quando parliamo di generatività, noi stiamo chiedendo, come ho detto anche io esplicitamente, a tutti gli italiani di alzarsi dal divano e a dare il contributo, perché noi diciamo in questo modo la vita diventa degna di essere vissuta. Ora, tutto questo non è facile, perché basta, io frequento molto i social media perché ovviamente dobbiamo diffondere questo messaggio. E voi vedete che i social media in Italia sono passati da una prima fase terrificante contro cui abbiamo combattuto, che era quello della fabbrica di odio, ve la ricordate, no? Fino a un po' di tempo fa. Per fortuna l'abbiamo combattuta e l'abbiamo vinta. Ma adesso siamo in una fase 2 del pettegolezzo, cioè una fase in cui l'italiano, sempre in questa logica della delega all'uomo della provvidenza, cosa fa? Fa il tifoso. Lui c'ha la bandierina, è tifoso di uno o dell'altro, e quindi non c'è, capite che non c'è crescita, non c'è progresso, perché se io sono tifoso di A e A dice una cosa, quella cosa che ha detto A è buona a prescindere. Se B dice una cosa, io lo devo attaccare comunque. Quindi l'Italia dei tifosi, l'Italia delle bandierine, dei leoni da tastiera, non funziona. Non funziona, è un atteggiamento di passività che tra l'altro è, diciamo, impoverente per chi lo pratica, che è completamente diverso dalla logica dell'economia civile. Quindi ecco, passare dal riuscire a scuotere, diciamo, non le minoranze illuminate, ma una parte maggiore del paese, non è facile perché, tra virgolette, anche se quel modo di vivere è meno gratificante alla fine, da un certo punto di vista è più pigro, è più comodo, è un po' il discorso che facevamo prima dei beni di comfort e beni di stimolo, è un bene di comfort. La cittadinanza attiva è un bene di stimolo. Qualcuno mi chiedeva altre volte, se è così facile il discorso sulla felicità, perché poi la gente non è felice? Perché la felicità, io rispondo con tre parole, perché la felicità è faticosa. La felicità è faticosa. E la gente non c'ha voglia di faticare. Quindi, questo è il punto. Allora, ripeto, la sfida secondo me oggi è proprio questa. È una sfida gigantesca, culturale e politica, che noi stiamo combattendo su tanti fronti. Non, la vedo ancora, cioè, il lavoro sui cittadini è quello veramente più difficile, perché poi la massa dell'opinione pubblica è quello che produce questo sistema, ho parlato dei leader della provvidenza, è quella che produce poi scelte politiche che non ci soddisfano. Quindi o cambiano i cittadini oppure continueremo a avere questo sistema.